Buonasera a tutti, saluto con molta gioia, piacere ed emozioni questa stupenda città che è Mantova. Ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di essere qui per inaugurare una settimana che è la vostra settimana pastorale e prima di tutto appunto Sua Eccellenza il Vescovo Roberto, che ho avuto appunto l'opportunità di conoscere oggi con molto veramente piacere, e anche Don Claudio, che penso abbia trovato il mio nome da qualche parte, quindi è stato quello che ha cercato per primo, e poi naturalmente la suora Anna Rita, che così cordialmente mi ha contattata anche con diverse vie di comunicazione e che questa notte anche mi ospiterà. Ma il piacere più grande è quello dell'argomento su cui vogliamo un attimo navigare in questi due momenti in cui è divisa la nostra riflessione. L'argomento che trova nella sua centralità, diciamo l'interesse centrale, proprio la domanda che viene fatta ad un laico circa l'impegno della fede. Potremmo dire così, perfino l'interrogazione, l'interpellanza, l'urto, perché no? Io sono una donna laica, sono appunto normalissima come tante penso che sono qui tra voi, e dopo la prima laurea appunto che ho conseguito a 22 anni, ero molto giovane, avevo due possibilità, la possibilità di entrare o di restare in università a così, insomma, occuparmi di filosofia, tra l'altro mi piaceva molto, e oppure quella di curiosare nella scrittura, nella Bibbia. E devo dire che ho avuto così la fortuna di incontrare delle persone, dei vescovi, peraltro, prima di tutto il mio vescovo di Fermo, perché io sono di Fermo, nelle Marche, che mi ha così detto che poteva esserci per una donna laica la possibilità di studiare in una facoltà pontificia. Non sono stata, certo non sono, ma appartengo alla prima generazione di donne che ha frequentato le facoltà pontificie, le facoltà di teologia, però insomma, forse sarò, insomma, non tante ce n'erano state prima di quelle della mia generazione. Ancora oggi, in effetti, non sono tantissime le donne laiche che frequentano queste facoltà, perché non sono statali, ma sono appunto pontificie, dove si può conoscere la teologia, la tradizione della Chiesa, la storia della Chiesa, e per quanto riguarda proprio la mia curiositas, il mio interesse molto forte, che è esploso da abbastanza giovane, come ripeto, la Bibbia. È stata davvero una curiosità ed è stata anche una meraviglia, almeno per me, scoprire che ci fosse questa possibilità per i laici, quindi adesso non solo per le donne, ma anche per dei laici maschi, di studiare, diciamo così, in maniera popolare, in maniera teologia. Perché? Beh, perché prima del Concilio Vaticano II questa possibilità non c'era. Potevano studiare teologia solo i chierici, quelli che si preparavano ai ministeri ordinati. E quindi neanche i laici maschi potevano farlo. C'è stata una grande benedizione, no? Negli anni 50-60, che è stato il Concilio Vaticano II, che ha parlato del popolo di Dio. Pensiamo appunto alla Lumen Gentium, questa splendida, no? Costituzione dogmatica sulla Chiesa. E questa Costituzione, insomma, ha rimesso in gioco i vari membri della Chiesa, le varie parti della Chiesa, e non da ultimi appunto i laici. I laici, parte integrante del popolo di Dio. E poi con la Costituzione appunto Dei Verbum sulla scrittura si è creato questo aggancio fortunatissimo per cui i laici hanno potuto accedere anche allo studio della Sacra Scrittura. Beh, dico questo così mi è venuto in mente adesso di parlare di questo argomento perché, essere laici nella Chiesa dopo il Concilio non è la stessa cosa, credo, che io non c'ero prima del Concilio, però insomma che esserlo prima del Concilio. Quindi la interrogazione che la Chiesa fa, o come dire la spinta che oggi tutta la Chiesa dà ai laici, l'invito, la vocazione è davvero multipla, è davvero complessa, è anche, perché no, in gran parte da scoprire, da rivelare, da riempire. Credo che ci siano tanti carismi laicali ancora davvero da conoscere, non voglio dire da inventare, ma perché no, quasi da far nascere, crescere, sviluppare. E penso che tanti laici che vedo qui stasera, vi vedo poco perché è buio, perché è questa luce che mi acceca, però vi immagino quantomeno, ecco, credo che tanti laici ci saranno qui questa sera, tante possano essere ancora le vocazioni da far emergere, da far galleggiare, da mettere in gioco. Allora, insomma, ho cercato naturalmente di cogliere prima di tutto, nel Nuovo Testamento ovviamente, quella che è un po' il tessuto laico della nostra fede, della fede cristiana. E devo dire che ero partita naturalmente dalle lettere di Paolo, specialmente dal capitolo 16 della lettera ai Romani, che poi a un certo punto anche cui farò riferimento con più chiarezza nella seconda parte. Ecco, ero partita appunto da una lettera apostolica importantissima come la lettera ai Romani, dove nel capitolo 16, l'ultimo capitolo, nei versetti specialmente 1-16, c'è una lunga elencazione di laici che sono chiamati da Paolo, donne e uomini, coppie, fratelli e sorelle, eccetera, insomma, persone proprio di condizioni, di status sociali, come dire, civili, molto diversificate, che appunto vengono ricordate con il saluto da Paolo come suoi collaboratori, gente che proprio ha faticato nella fede, e addirittura, a proposito di una donna, che è la prima che viene citata, che si chiama Febe, Diaconos. Purtroppo devo dire che nell'ultima traduzione che noi stessi abbiamo un po' curato, Noi Biblisti Italiani, ma che poi è stata, no, come dire, ricontrollata dalla CEI, dai nostri vescovi, da una commissione tra l'altro preposta a questo, noi appunto abbiamo avuto un'ultima traduzione, uscita nel 2008 della nostra Bibbia, quel versetto 1 del sedicesimo capitolo della lettera ai Romani, dove c'è Febe, Diaconos, in greco Diaconos, proprio nella forma maschile tra l'altro, della chiesa di Cencre, viene tradotto con al servizio, che va bene, cioè non è sbagliata la traduzione, però che dice eccellenza?
Un po' di paura.
Cominciamo così, insomma, il servizio, è vero, la diaconia è servizio, ma insomma, no, è servizio, certamente. Quindi, ecco, comincia proprio con Febe, quindi Febe Diaconos, Febe Diacona, poi si parla anche di una donna apostolo, quindi per carità, ne riparleremo poi alla fine. Io insomma ero partita da lì, no, però poi mi sono accorta, per cogliere i ministeri laicali, questi ministeri laicali che dovevano essere molto floridi proprio, no, dovevano formare il grande giardino che era la Chiesa, così viva, così tra l'altro anche familiare, un po' come la vostra, devo dire, trovo una Chiesa molto familiare qui a Mantova, no? Perché le Chiese in effetti si chiamavano Oikia, Oikos e Oikia, che significa casa, esperienze familiari. Le Chiese non nascono nel Tempio, diciamo così, ma nascono assolutamente, Naos si dice in greco, ma nascono nelle famiglie, nelle case, e poi noi ci ritorneremo, però sempre nella seconda parte. Però volevo dire questo, no? Che ero partita da lì, poi sono andata al Libro degli Atti, naturalmente, certo, no? Si parla di laici, eccetera, poi però ho visto che si poteva risalire assolutamente fino ai Vangeli, per cogliere l'anima laica del cristianesimo, l'anima, cioè quella specie di matrix, matrice, utero, grembo, materno, quell'humus, scusate queste parole un po' strane, no, nelle lingue antiche, ma quella terra proprio, quel retroterra da cui nasce, su cui nasce il cristianesimo, perché lo troviamo addirittura in Gesù. di chi è figlio Gesù? E sono andata al Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco non è il primo Vangelo nell'ordine canonico, tutti lo sapete benissimo, però è il Vangelo che l'esegesi storico-critica, che ha avuto una sua affermazione, anche naturalmente a livello pastorale, no? Tutti quanti, come dire, facciamo uso dei risultati dell'esegesi storico-critica. Il Vangelo di Marco è considerato il più antico perché, in una versione appunto che non è quella della redazione finale del Vangelo e canonica, però insomma è stato considerato una fonte addirittura degli altri Vangeli sinottici. E allora questo Vangelo, diciamo così, che è il più breve, peraltro sono solo 16 capitoli tra i 4 Vangeli, ci presenta Gesù come figlio di chi? Domanda. Direi veramente come la risposta sarà davvero come figlio di Dio. Inizio del Vangelo, all'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, dice Marco. Cosa c'è di più laico di un figlio di Dio? Ditemi voi. Perché laico, la parola laico deriva dalla os in greco, che significa proprio davvero l'indistinto è il popolo, questo laos, no? Esistono tante categorie sociali, qui uno, no, può essere figlio di un notaio, può essere figlio, non so, di un pastore, può essere figlio di un contadino, e poi può essere figlio di qualcuno, precisamente, pensate la gens, no? Nel mondo latino, romano, quindi era importantissimo che qualcuno fosse figlio di un altro, altrimenti, come dire, un bambino non poteva avere neanche un'identità, no? Neanche quasi, si può dire, quasi un'esistenza, se non avesse senza una paternità dietro. Ma questa definizione, no? Che a noi appare certo, no? Perché abbiamo l'orecchio pieno ormai, fin da bambini, di questo nome, figlio di Dio, sì, è teologica la definizione, ma insomma è come dire figlio di nessuno sulla terra, eh? Un figlio di Dio chi è? I figli di Dio chi sono? Beh, saranno tutti quei bambini che la mia sorella, appunto di cui la mia sorella è al servizio, no? Nelle suburre delle grandi città, delle grandi metropoli, di cui si conosce la madre, ma i padri proprio non esistono. È figlio di una vergine Gesù, no? Pensiamo a questo risvolto, essendo figlio di una vergine, essendo figlio di Dio, non ha un padre sulla terra, poi per fortuna c'è Giuseppe, d'accordo, no? Che lo adotta. Però questa è già laicità. Gesù è laico perché tutti siamo figli di Dio. Lui poi lo sarà in maniera speciale, però l'imprinting è questo, no? Senza pensare a tutta quella che poi sarà, diciamo, l'elaborazione teologica su di lui. Ma c'è un'altra paternità che invece ci consegna, naturalmente, specialmente il Vangelo di Matteo, e che noi conosciamo, è quella dell'essere figlio di Davide. Gesù è figlio di Dio, Gesù è anche figlio di Davide. Quindi, mettiamo una crocetta, non è figlio di Levi. Perché i Leviti erano chi? I Leviti erano nel Primo Testamento, e pensate che anche Giovanni Battista è di discendenza levitica, perché il padre di Giovanni Battista e la madre, Elisabetta, no? Sono Leviti. I Leviti erano i sacerdoti. Tanto è vero che Zaccaria, padre di Giovanni Battista, officiava nel Tempio, Gesù no. Gesù è figlio di una, diciamo di uno dei discendenti, naturalmente, di Giuda, ma insomma di un figlio di Giacobbe che non è sacerdote, ma è laico. Quindi anche nel suo essere figlio di Davide, Gesù è laico, diciamo così. E pensate poi, lasciamo stare, la figura di Davide è una figura stupenda e sublime, no? Ma anche terribile, perché Davide non c'è un peccato che non abbia commesso. E anche questa è laicità, no? Siamo laici, peccatori, perché no? So se conoscete la storia di Davide, veramente è sublime e terribile, perché Davide le fa tutte quante proprio, prende la moglie di un uomo di fiducia, di un uomo che la prende, la fa sua, poi la rimanda perché non vuole, eccetera eccetera, poi arriva a far uccidere il marito di quella donna, c'è questo peccato di Davide terribile, poi però Davide si pente. Questo è popolare, questo è il popolo di Dio, Davide, no? E Gesù è figlio di Davide, certo anche perché Davide sarà il Messia, no? Prescelto da Dio. Però ecco, per notare la laicità di Gesù. Poi vediamo chi chiama Gesù, quali sono i suoi collaboratori, perché c'è un fatto che anche fa di Gesù davvero un laico, perché no? Gesù non fa niente da solo. I sacerdoti nel Tempio invece, erano diverse le classi sacerdotali nel Tempio di Gerusalemme, quando abbiamo a che fare, no, parliamo di Gesù, parliamo di un ebreo, parliamo di un tempo preciso, anche, no, il secondo tempio, verso la fine, tra l'altro, del secondo tempio. Insomma, c'erano delle classi sacerdotali, ogni classe sacerdotale aveva i suoi tempi di officiatura, diciamo così, e aveva anche, come dire, il suo compito, no? Potremmo dire appunto il suo ministero, perché no, no? Invece Gesù, e quindi ogni sacerdote, officiava al suo ministero in maniera individuale, come pensiamo, no, al ritorno sempre a Zaccaria all'inizio appunto del Vangelo di Luca. Ma Gesù invece, guardate, non inizia la sua vita pubblica da solo. È laico perché ha bisogno di compagni, perché ha bisogno di sinergia, veramente. Ha bisogno, perfino per annunciare il suo Vangelo, deve avere con sé dei compagni, sono gli apostoli. Guardate, questo è scritto, sto dicendo semplicemente delle cose, cioè, che voi potete leggere con estrema semplicità e facilità. Sto all'inizio del Vangelo di Marco, nei versetti 14-15 Marco dice che Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio. Versetto 16, passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, e disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. Allora, vedete, questo è un dettaglio laicale per Gesù molto importante. Non c'è vita pubblica, non c'è annuncio del Vangelo, ripeto, che Gesù faccia che non passi attraverso la sua comunità apostolica. Quindi fin dal primissimo momento, cioè, i Vangeli non esisterebbero senza gli apostoli. I Vangeli non parlano solo di Gesù, ma parlano di un Gesù che fa chiesa, già, diciamo così, che fa comunità quantomeno con i suoi apostoli, nell'annuncio del Vangelo, nel rivelare se stesso come figlio di Dio. Non può fare a meno della comunità. Vedete, dunque, il tessuto della chiesa è comunitario. Quindi se per, diciamo così, l'impegno del laico è assolutamente, come si può dire, la presenza del laico è strutturale alla Chiesa, perché non c'è Chiesa se non c'è comunione, se non c'è comunità, se non c'è questa veramente sinergia di carismi e anche di carne, perché la Chiesa è un corpo spirituale, non è uno spirito corporale o uno spirito corporativo, tantomeno un'azienda, come diceva il Vescovo poco fa, ma è veramente un corpo spirituale. Allora, chi sono questi tali che Gesù chiama? Sono dei sacerdoti o sono dei laici? Beh, sono dei laici. È chiaro che quando io adesso parlo di sacerdoti, parlo dei sacerdoti giudei, d'accordo? I sacerdoti appunto che c'erano al tempo di Gesù, quindi che appartengono alla religione giudaica, diciamo, no? Quindi poi non sto parlando dei sacerdoti che non ci sono praticamente assolutamente nei Vangeli, no? Il sacerdozio, come dire, l'unico scritto che parla di sacerdozio in termini proprio precisi è la lettera agli ebrei a proposito del sacerdozio di Cristo. Casomai noi parliamo di presbiteri, ma non di sacerdoti, no? Nella letteratura neotestamentale, tantomeno qui non si parla di sacerdoti, ma si parla appunto, sono dei laici, perché? Quali caratteristiche hanno? Ma intanto, guardate, no? Diciamo così, la scrittura è narrazione, è un po' anche teatro, no? Proprio per questo, del resto ogni opera teatrale ha bisogno di un testo, no? Di un canovaccio, di una trama. Allora, prima di tutto, dove li va a cercare? Cercate, dove? È un problema. Giustamente diceva qualcuno lì al congresso, dice, è più facile trovare un posto quando si sa dove andare, no? O meglio, insomma, anche cercare è più facile se sai più o meno dove. Gesù fa una scelta, qui c'è una citazione quasi ossessiva della Galilea. La Galilea. Gesù non cerca in Giudea. Voi direte, beh, che cosa cambia? Cambia molto, perché la Galilea viene chiamata proprio così. La Galilea è la terra laica, in maniera filologicamente laica, perché è chiamata la Galilea delle genti. È la Galilea delle genti. È una Babilonia quasi, la Galilea. La Galilea non è la Giudea. La Giudea è la parte, la regione, è il territorio, è poi quel regno anche in passato, diciamo, no, che era rimasto più sacro, va, diciamo così, sì, più consacrato al Dio, ad Adonai, al Dio degli ebrei, perché insomma lì c'era il Tempio, no? Lì c'era Sion, c'è Gerusalemme, quindi la Giudea è sacra. la Giudea in un certo senso è sacerdotale, eh? Non è laica, va, diciamo così, la Galilea invece è laica, perché in Galilea ci sono stranieri, ci sono i circoncisi, ci sono i pubblicani, ci sono insomma, come dire, greci, eccetera, quindi è una terra meticcia, è una terra mescolata, contaminata e contaminante anche. La Galilea. Gesù nasce, tra l'altro, Nazareth di Galilea, ecco, questa è un'altra cosa, non finiremo mai a parlare anche della laicità di Gesù, no? Ma cerca appunto i suoi in Galilea. O poteva cercarli dove? Ma se lui voleva, e tra l'altro Gesù assolutamente, no? Si colloca nella tradizione, ovviamente, della religione ebraica, perché Gesù, non so, noi possiamo citare l'inizio, no? O comunque insomma l'inizio del più grande discorso del Vangelo di Matteo, che è il discorso della montagna, e Gesù praticamente copia o ripete alcune azioni fatte da Mosè, no? E in quel discorso, e tanto è vero che poi commenta la legge data a Mosè dicendo che avete udito che fu detto, ma io vi dico, dicendo che però nessuna parte della legge verrà mai cancellata. Gesù viene a completare la legge di Mosè, non viene mica a cancellare la fede giudaica, no, viene a dare compimento. Ma allora come mai non si rivolge alle, non so, a quelle appunto, ai sacerdoti del Tempio? Perché non va da persone che sono proprio, che presiedono all'azione sacra, che sono sacerdoti, cioè separati? I sacerdoti sono, no, isolati per qualcuno, sono una parte sacra, no? Ciò che è sacro si distingue da tutto il resto, che è il profano, no? E Gesù invece va in Galilea e va addirittura appunto perché cerca la gente. E c'è sempre un continuo proprio risonare di questa folla, folla, folla. In Galilea c'erano le folle. La Galilea doveva essere anche una terra piuttosto ricca, sicuramente più ricca della Giudea, perché era mercantile, perché c'era l'acqua, perché c'era un mare, e il mare è sempre una fonte di, un lago di per sé era, però è sempre una fonte di ricchezza, no? Perché c'è il mercato che si può sviluppare. Ebbene, Gesù va in Galilea e va al mare. Al mare, il mare, un grande simbolo del cristianesimo, perché no, un simbolo veramente laico, il mare. Mentre il monte è assolutamente più, come dire, più, insomma, selettivo. Chi può salire al monte? Beato chi sale al monte del Signore. Ma mica tutti riescono, no? Il monte è un grande simbolo nella Bibbia, come anche in tante altre culture del vicino Oriente Antico, della residenza di Dio. Ma chi ci può arrivare fino a Dio? Pensate un po' anche fisicamente. Immagino che ci sarà qualche persona anziana tra di voi, non riuscirebbe a salire su un alto monte. E però per vedere Dio, no, nel mondo antico bisogna avere questa, le gambe buone, e poi anche questo significa, no, simbolicamente, una disciplina, poter andare. Non solo, bisogna compiere tanti riti di purificazione per avvicinarsi al monte del Signore, al Sion, no, al monte del Signore. Invece Gesù che fa? Ma dove li va a cercare? Quelli che saranno la sua stessa bocca, quelli che saranno le sue stesse mani, perché questi tali che Gesù cerca, questi laici che Gesù cerca, faranno le stesse cose che fa Gesù. Saranno chiamati da Lui prima di tutto per stare con Lui, per condividere la vita, perché Gesù da solo non può stare, non può stare mai. Gesù non è un eroe. Non è tantomeno un eroe solitario. Potremmo dire Gesù non è neanche un santo, nel senso, no, tradizionale di questa parola. Perché Gesù, la notte della tentazione, la notte sul Monte degli Ulivi, aveva bisogno di loro. Ebbe bisogno di loro. Ne aveva sempre bisogno, lungo il cammino, Gesù, di loro, di questi compagni, di questi amici, delle donne, di cui poi parleremo. Ma soprattutto nel momento davvero della prova più grande, la notte, no? Sul Monte degli Ulivi, davvero la notte anche della tentazione per Gesù. Gesù dice: Padre, se puoi, passa da me questo calice. Quanto è laico Gesù, quanto è umano Gesù. Tutti noi ci possiamo ritrovare in Lui. E quindi dove li va a chiamare dunque? Lungo il mare, al mare. Il mare lambisce qualsiasi terra. Come si fa? Come si fa a dividere? non so, le regioni toccate dal mare, è impossibile. Beh sì, no? Sulle spiagge si fanno, no? Gli stabilimenti cercano di stabilire la proprietà, è una follia, no? Quest'anno era stato pensato anche questo, tra tante altre cose, quelle di privatizzare in un certo senso il mare non si può privatizzare, il mare è il grande simbolo del cristianesimo, senza il mare noi non saremmo qui, perché Paolo non sarebbe venuto fino a noi, da Malta, poi risalendo su, fino ad Ostia, eccetera. Beh, è ovvio che il mare è stato, no? Tanto è vero, sapete come si chiamano? Adesso non voglio perdermi troppo. Nel prologo del Vangelo di Luca, i ministri della parola, rema in quel caso, lei lo sa come si chiama? Si chiamano i peretai, poi lo traduciamo con ministri. I peretes in greco significa rematori. I ministri della parola sono i rematori della parola, pensate un po'. Simbolo proprio del cristianesimo, Luca, no? Vangelo di Luca e poi gli Atti con tutte le navigazioni di Paolo, perché il libro degli Atti inizia a Gerusalemme, dove finisce, inizia anche il Vangelo, finisce il Vangelo, Luca ha questo dittico, no? E poi però inizia a Gerusalemme, ma finisce dove? Nel Tempio di Gerusalemme, ma finisce dove? Inizia in un luogo sacro, è la storia del cristianesimo. Ma, inizia nel giudaismo, diremo così, finisce in un appartamento che Paolo aveva preso a Pigione e dove restava, alla fine del libro degli Atti, agli arresti domiciliari, più laico di così, cristianesimo, dove volete che possa nascere. Cioè, che cosa andiamo a cercare, no? Di più? Un appartamento, no? Così, quello che tutti noi possiamo avere, non molto di più, di un appartamento. A Roma, poi. Roma non ne parliamo, Roma era una Galilea all'ennesima potenza, terra veramente, terra, città, dove a un certo punto faranno poi un Pantheon, dove c'era posto per tutti gli dèi e quindi per tutti i popoli, per tutte le culture, per tutte, insomma, diciamo così, c'era una contaminazione assoluta. Allora il mare, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Allora, io però voglio fare questa domanda, va bene, a che ora ci passarono? Faccio questa domanda, mi do la risposta da sola. A cosa ci passa Gesù? Mentre gettavano le reti in mare, questa ricerca. Cercate, no? Il titolo della nostra settimana. Ma prima di tutto Gesù cerca. È un cercatore di laici, veramente, che sono i suoi apostoli. Tanto è vero che quando li cerca, mentre gettano le reti in mare, io appunto, no? Che comunque sono nata in una città di mare, posso dirvi che sicuramente Gesù ci va apposta, si è alzato la mattina presto, perché i pescatori gettano le reti nelle ore antilucane, subito, prima, no? Lei è nata a Pescara, quindi lo sa, verso dalle 3 in poi, 3, 4, 5 della mattina. Ci avete pensato mai? È interessante. Gesù li cerca proprio, va lungo il mare, a quell'ora della mattina. E dove li trova dunque? Ecco perché noi diciamo sono laici, perché gettano le reti. Il lavoro, un altro aspetto interessante della laicità, il lavoro. Essi non stanno facendo, non sono nel tempio, ma essi stanno gettando le reti. Avevano appunto un'azienda, erano pescatori, dice, erano infatti pescatori. E quindi essi, no? Poi vengono chiamati proprio mentre lavorano. È un'altra cosa interessante, adesso, mannaggia, il tempo è veramente poco e tiranno, no? Ma, che cosa fanno? Lo seguono, lui li chiama appunto, mica prima dice loro, dovete andare a studiare teologia. No, non dice questo, quasi per purificarvi. Io insegno in un istituto teologico, quindi è giusto studiare teologia. Però qui è incredibile, perché l'impatto è proprio con la laicità. Si vede che per Gesù questi pescatori fossero sapienti, perché sapevano fare qualcosa. Non avevano studiato teologia, magari non avevano, no? Non erano stati a scuole speciali, rabbiniche, non lo so, non erano scribi, ma erano pescatori, sapevano fare un mestiere, conoscevano un mestiere. E pensate un po', che poi Gesù non dice loro di lasciare il mestiere, ma dice loro di lasciare l'oggetto della loro sapienza, l'oggetto della loro conoscenza, che erano i pesci, ma di mantenere la conoscenza che avevano, è chiaro? Perché Gesù non li chiama a fare un altro mestiere, ma li chiama a fare lo stesso mestiere, pescatori ancora, però con un altro oggetto, di uomini. È molto bello questo. Gesù valorizza veramente, e dobbiamo, no? Questo per noi Chiesa deve essere una grande spinta, valorizza i mestieri degli uomini, le conoscenze, le competenze, i nostri mestieri. Pensate che poi a un certo punto ci sarà la chiamata di Levi, no? Levi faceva l'esattore delle imposte, mamma mia, poveretto, eh? Non era certo un mestiere amato, non lo era nel mondo antico e non lo è neanche oggi, ma per dire, no? Facevano diversi mestieri, ma ogni mestiere è una sapienza, è una conoscenza, non c'è assolutamente, che può essere assolutamente preziosa per costruire la Chiesa, per annunciare il Vangelo, per portare ai poveri un lieto annuncio. Essere pescatori di uomini, cioè, che cosa chiede a questi pescatori Gesù? Ma chiede prima di tutto di andare ad operare che cosa? Delle guarigioni, cioè a consolare la gente, l'umanità, perché il popolo, i laici, tutti noi abbiamo delle ferite, l'umanità tutta è ferita. Siamo tutti laici in questo senso, anche i sacerdoti. Abbiamo delle ferite che sanguinano e ci vuole qualcuno che suturi le ferite. Ci vuole un bacio, ci vuole una carezza. Pensate Gesù quanto usi, e lo facevano anche naturalmente gli apostoli, il corpo per guarire. Il rapporto fisico di Gesù è prima di tutto quello del medico. Gesù è medico. E in questo Gesù si rivela figlio di Dio, perché Arofè, nella lingua ebraica, è il primo nome di Dio dopo che il popolo di Israele, quando il popolo di Israele esce dal Mar Rosso, capitolo 15 del libro dell'Esodo. E questo popolo esce dal Mar Rosso e dice: tu Signore sei colui che guarisce. Le ferite non sono solo quelle della malattia. Le ferite sono quelle della ingiustizia, della schiavitù. Questo popolo era ferito in Egitto perché era schiavo, cioè non aveva la libertà. Che vuol dire non avere la libertà? Vuol dire che lavoravano 24 ore su 24. Ecco che cos'è l'umanità, ecco che cos'è laicità. Significa dover vendere l'anima per sopravvivere nel corpo, quando c'è la schiavitù, il lavoro. Lavoro, Apocalisse 13, la seconda bestia, che mette un sigillo sulla fronte e sulla mano destra, per cui nessuno possa sfuggire alla logica dell'impero economico, che è quello di vendere, comprare e vendere. Se tu non riesci a starci dentro, muori di fame. Questa è una grande ferita. E Gesù porterà il suo essere medico a tutte le ferite dell'umanità, ma lo farà insieme a queste coppie di apostoli. Un'altra cosa interessante, sì, li chiama due a due, non li chiama soli, in Marco è bellissimo, due a due, Simone e Andrea, dove sono delle liste, dove sono, ma qui proprio nella chiamata sono due a due, perché non si può portare il Vangelo da soli. Potremmo dire: non si può vivere da soli, non si può fare Eucaristia da soli. La Chiesa si fonda sull'Eucaristia, sulla mensa. Nessuno può mangiare da solo. E allora c'è questa proprio laicità, questa missione, questa guarigione. L'ultima cosa che voglio dire a proposito laicità che poi diventa anche laicalità, proprio, no? Come modo di essere, di vivere, si riferisce a un momento particolare ormai del rapporto che Gesù coltiva con i suoi apostoli. Beh, intanto naturalmente essi insomma fanno una vita, ma diciamo abbastanza laica, perché non è che abbiano molte garanzie, no? Essi sono diventati per Gesù la sua famiglia. Ecco, la famiglia è anche un altro aspetto, direi, molto laico. Che dite? Sì, perché a un certo punto, al capitolo terzo, quando ormai Gesù, no, insomma, ha stabilito anche tutta la trafila, il numero dei 12, e a un certo punto qualcuno viene da lui e dice: guarda, c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Gesù opera una cesura con la famiglia di sangue, diciamo così. Non per rinunciare a una famiglia, però, anzi, per entrare in una famiglia che è certamente, come dire, non ha nessun pedigree, no? Non è famiglia di sangue, non è certo di sangue blu, non può difendere alcuna elitarietà, no? Nessuna particolarità. È una famiglia davvero laica, popolare, perché tutti possono entrare in questa famiglia. Gesù dice: chi fa la volontà del Padre mio, questi è fratello, sorella, madre. E quindi loro, prima di tutti, sono la sua famiglia. Quindi, vedete, vivono proprio come dei laici, in senso assoluto, no? Pensate a quante famiglie oggi, ecco, bisogna dire che noi come Chiesa dobbiamo preoccuparci, dobbiamo guardare, dobbiamo prendere atto, dobbiamo abbracciare, dobbiamo fare nostre tanti tipi di famiglie, eh? Nello spaccato della Chiesa, diciamo così, neotestamentaria, ma insomma, non è che le famiglie siano padre, madre, figlio, no? Ma no, non è sempre così. Aquila e Priscilla, per esempio, non si parla dei loro figli, ma invece ci sono famiglie composte, non so, da una madre, da un figlio, da donne, oppure da liberti, schiavi. Ci sono tante famiglie cristiane. La famiglia cristiana non è la famiglia borghese. Non è neanche quella di sangue, mi raccomando. Perché casomai la famiglia di sangue si fonda sulla famiglia cristiana nel sacramento del matrimonio, e non viceversa. Qualche volta può succedere che noi ci sbagliamo, nel nostro bel mondo cattolico. Non è così, no? Prima di tutto, anche per noi sposati, la famiglia è la Chiesa. I nostri legami sono nel Signore morto e risorto e nell'Eucaristia. Non sono, prima di tutto, nel sangue. I nostri figli sono legati a noi perché appartengono alla Chiesa. Tutti i sacramenti sono nella Chiesa, della Chiesa. Così è un piccolo inciso, per dire, è laica questa famiglia che Gesù sceglie e di cui appunto fanno parte gli apostoli. E ultimissima cosa era questa, la laicità di un nuovo ordine del mondo, importante qui. C'è una proposta, perché in tutte queste formule, diciamo, e forme laicali, c'è anche, che cosa, diciamo così, un fermento profetico. Gesù chiama i laici a vivere una laicità come Chiesa, che quindi provoca la laicità comune, culturale, dell'epoca, di ogni epoca. Quindi il laico è chiamato a diventare laico nella Chiesa, no? A diventare Chiesa rinunciando a delle cose che faceva prima. C'è una conversione di mezzo. C'è una laicità che è quella cristiana, ecclesiale, che ha dei segni di contraddizione rispetto alla laicità comune. E allora voglio dire questo, poi mi fermo casomai, oppure non so. Gesù vive momenti difficili con questa sua comunità, perché, come dire, è anche questo un aspetto di laicità. Gesù si è fatto seguire da loro. Gesù è molto affascinante presso le folle, figuriamoci se non avesse una grande forza di seduzione presso gli apostoli. Essi lo seguivano, essi avevano lasciato le loro famiglie, avevano lasciato appunto la loro attività. Però Gesù si espone a che cosa? Diciamo così, al libero pensiero. È troppo illuminista questo concetto? Al libero pensiero, alla libera, sempre, continuamente, anche dopo che hanno iniziato a seguirlo, accoglienza delle sue parole. Sì, tanto è vero che quando Gesù annuncia, lui annuncia per 3 volte la sua passione. Pietro l'ha riconosciuto come Cristo nel cuore del Vangelo di Marco. Dice: tu sei il Cristo. Ha capito che Gesù è veramente il Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, quello che aspettava tutto Israele, che doveva venire. Ma subito dopo, però, quando Gesù annuncia il suo tipo particolare di messianicità, che non ha niente di esaltante. I messie in Israele erano i re, erano quelli che avevano potere in Israele, sì, certo, potere, sempre nell'ubbidienza a Dio e alla legge, però insomma erano i messie, erano i preposti da Dio. Quindi, insomma, gli ebrei aspettavano qualcuno che liberasse finalmente il loro popolo e la loro terra dai romani. Ma quando Gesù invece dice, sì, no? Io sono il Cristo, no, non lo dice, però naturalmente è contento che Pietro avesse capito, Pietro tra l'altro è portavoce della comunità in quel caso, apostolica. Però poi dice, sì, adesso, no, appunto c'è questo salire a Gerusalemme, e dice, e lì che cosa accadrà al figlio dell'uomo? Accadrà che sarà flagellato, no? Aggiungerà poi nella seconda e nella terza, terzo annuncio della sua passione, altri dettagli poco piacevoli, gli sputeranno addosso, lo rifiuteranno, e poi che cosa faranno? Lo uccideranno. E poi dice, poi risorgerà, il terzo giorno risorgerà. E si fanno fatica ad accettare questo. Beh sì, la comunità di Gesù non è garantita, non è garantita. L'accoglienza del Cristo, come dire, Gesù la espone alla libertà di quelli stessi che pure, di quelle stesse persone che pure ha fatto sue, gli apostoli. Guardate, Gesù si trova dinanzi agli apostoli esposto alla loro scelta, sempre, fino alla fine. Non li obbliga mica mai, li chiama, ma mai. Guardate, sto semplicemente facendo una specie di al Vangelo di Marco. Tanto è vero che essi a un certo punto non lo seguono più, il Vangelo di Marco, quanto al collegio, diciamo così, apostolico, finisce malissimo, perché essi non lo seguono più, essi non saranno sotto la croce, essi non staranno lì quando Gesù verrà sepolto, essi non saranno lì neanche per no? La mattina di Pasqua, non ci saranno. Chi ci sarà? Ci saranno le donne, tre donne sempre nel Vangelo di Marco. Ci saranno le donne. Poi concludo con le donne. Posso arrivare fino alle 8:30? 5 minuti. Finisco. Voglio concludere però ancora su questo. Allora, Gesù si trova a vivere una solitudine dai suoi apostoli, profonda. Perché ancora essi non riescono a cambiare mentalità. Anche questo è laicità. Non c'è una acquiescenza da parte degli apostoli. Non è che dicono di sì a Gesù perché è Gesù. No. Pensano altre cose rispetto a Gesù. Ed ecco che allora, quando Gesù annuncia per la terza volta la sua passione, essi pensano invece a tutt'altro, La seconda volta addirittura sapete a cosa pensano? Mentre lui dice sarà rifiutato, eccetera, no? Prepara, che cosa? La scena della sua impotenza sulla croce. La scena ultima della sua debolezza, proprio, di questo Dio che si fa crocifiggere e non scende dalla croce. E si pensano a chi tra loro invece potesse essere il più grande. E questa divaricazione, e anche questa esperienza di laicità. Non c'è un intruppamento, la Chiesa non è un esercito. E ci può essere questa defezione, perché no? Questa forse incapacità di seguire Gesù, no? Poi vedremo come va a finire. E Gesù dice però, no, non, come dire, non smette di credere in loro. Quando dice, li chiamò a sé e disse, voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni, capi, megas, poi dice, grandi delle nazioni, le dominano e hanno su di esse il potere. Ma voi però, tra voi invece, non sia così. Chi vuole essere grande tra voi, sia vostro, megas, grande, sia vostro diaconos. Il contrario, c'è questa polarità, la diaconia degli apostoli. Che cos'è la diaconia? È un modo diverso di concepire le relazioni nel mondo, nella società, nella politica, nell'economia. Non è uno scherzo la Chiesa. La Chiesa o è profetica, o sarà come quel sale scipito, che non servirà a niente. Questa è forte, questa parola di Gesù. La Chiesa deve essere un segno di contraddizione. verso una logica del mondo, che è questa, perché i grandi dominano le nazioni. Fra voi però non è così, dice Gesù. Questo è il suo insegnamento, la pedagogia. Non si stanca mai Gesù, mai. Quanto più li vede lontani, ancora dentro la logica laica del mondo, laica davvero possiamo dire, certamente non sacra, tanto più rincara la dose della pedagogia, tanto più crede in loro, perché chi si fa pedagogo, fino alla fine, chi ancora crede, magari in noi che siamo già abbastanza anziani, continua a dirci delle parole, è perché crede in noi, anche se non siamo più bambini, abbiamo una forma mentis un po' rigida. Chi vuole essere il primo protos sarà il doulos. Sarà il servo di tutti. Adesso mi fermo, e delle donne parlerò dopo, non fa niente, dicono i gesuiti, non multa, sed multum, forse è meglio. Vi ringrazio per intanto.